Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Stai ascoltando Controradio.
Scopri Controradio Cross Media su www.controradio.com.
Che meraviglia.
Al voto su Controradio e Controradio Web TV, l'approfondimento politico delle 8:40 in Newsline, condotto da Chiara Brilli e Raffaele Palumbo, avrà come ospiti martedì 7 maggio Alessandro De Giuli, candidato sindaco di Firenze Rinasce. Mercoledì 8 Andrea Asciuti, candidato sindaco di Firenze Vera. Venerdì 10 Francesco Zini, candidato sindaco di Firenze Cambia. Tutti al voto, le elezioni di giugno, i candidati, i partiti, i programmi e le opinioni sui canali radio, Facebook, YouTube di Controradio e in streaming su controradio.it.
Che meraviglia!
Buongiorno, sono le 6 del mattino e questa è Controradio, da Firenze.
Place where they said, hey babe, take a walk on while the girls go do 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 do. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, thank you, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. She was James Dean for a day. Well, then I guess she had to crash. Valium would have helped that dash. She said, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the color girls go, do 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 do. Okay, we can do something really cheesy now if you feel like it. We can all sing along. I know it's lame, but why not? It's gonna make you feel good, I promise. Okay, so 1, 2, 3, go.
Quasi, quasi si vergogna di fare il coro, dice, if you want we can do something very cheesy now and sing along together. Possiamo, se vi va, possiamo cantare insieme questa parte, la parte del coro. Buongiorno a tutti, un altro lunedì mattina, sta albeggiando a Firenze, una bella giornata, sereno. Ci dicono a Predola con 10 gradi, anche sulla costa poco nuvoloso, poco più di 11 gradi. Allora, dovrebbe reggere per quasi tutta la giornata, nel pomeriggio dovrebbero iniziare a arrivare le nuvole perché c'è una perturbazione nel nostro futuro, dovrebbe arrivare domani. E quindi qualche nuvola potrebbe già farsi vedere nella seconda metà della giornata di oggi. E per dire la verità qualche nuvola già c'è, non è proprio sereno sereno, però va bene, dai, per ora è una bella giornata. 342 8104 111, il nostro numero di telefono WhatsApp, iniziare insieme questa settimana. Oggi è lunedì, ahimè è un altro lunedì, però c'è la scheda della pianta del giorno degli ortisti. A mia richiesta oggi parleremo della sporchia, si dice così? Non mi ricordo, credo di sì. Va bene, e intanto, come al solito, una mattina presto, io inizio con la mia, continuo con la mia playlist.
You said it was dangerous after Sunday, and I
grazie Manu per il bel messaggio che mi hai mandato al nostro numero WhatsApp 3428104111. Grazie davvero. Su, sveglia, parliamo della sporchia. Oh, in effetti la sporchia l'ho richiesta io agli artisti perché insomma ho un'esperienza personale sulla sporchia. Intanto però leggiamo cosa ci dicono gli artisti. Allora, sporchia si chiama. Abbiamo sempre visto questa pianta in maggio perché è associata alla coltivazione delle fave, i baccelli nell'orto. Le fave sono i baccelli, per tutti i toscani che non lo sapessero. No, scherzo naturalmente. I contadini in Toscana la chiamavano succiamele. E quando spunta dal terreno, che sembra un'aliena pallida fra le piante verdi, viene sempre eliminata con un colpo di zappa in favore delle fave coltivate. Bella questa descrizione, perché è proprio quello che ho provato io quando l'ho vista. Io quest'anno ho fatto l'orto giù a Pizzo Calabro, tornando di tanto in tanto nei weekend lunghi per controllare, mentre naturalmente qualcuno me lo annaffiava. A un certo punto ho visto questo che è sembrato proprio un alieno, la sporchia. Naturalmente non avevo idea che cos'era, ho chiamato prima il ragioniere Crescioli, gli ho mandato le foto e mi ha detto è un parassita. E sono andato a guardare naturalmente su Google e l'ho trovato, è la sporchia. Nome scientifico della sporchia: Orobanche crenata. Nomi popolari: succiamiele, succiamele, erba fiamma, sporchia. Orobanche deriva da due termini greci: orobos, legume, e anche in strozzare, proprio a descrivere l'attitudine parassitica che prevede lo strozzamento delle piante ospite. Crenata invece è riferito al margine dei petali del fiore a contorno crenato. La pianta è parassita. Infatti ha un tipo di colore biancastro, quindi si vede subito, è bianco sul rosa anche anziché verde, in quanto privo di clorofilla necessaria alla fotosintesi. La pianta si nutre infatti della linfa di altre piante, andando ad innestarsi nelle radici con particolari organi. Il rapporto instaurato si è finemente bilanciato, in quanto permette l'asportazione di nutrimento necessario ma senza indebolire o potare a morte l'ospite dal quale dipende totalmente. Riesce a convivere con le fave, ma anche con i piselli, e non solo con le fave, anche con i piselli. Anzi, da me è arrivata prima con i piselli e poi con le fave. Cioè praticamente non ammazza la pianta, però ne riduce la prestazione. Quindi per questi contadini, soprattutto del nord, la facevano subito fuori. Invece quelli del sud hanno scoperto qualcos'altro. Ma continuiamo con la descrizione degli artisti. Apparato radicale fascicolato che parte da bulbo o rizoma. Il fusto è eretto, tipo asparagione, ma fittamente peloso. Le foglie sono ridotte a squame a forma lanceolate, disposte spiralate sul fusto. Praticamente le foglie non si vedono nemmeno, è proprio tipo asparago. I fiori sono ermafroditi, color crema, disposti su un'infiorescenza a forma di spiga. Frutto e semi, a capsula ovoidale con semi rudimentali. Non li ho mai visti. Usi, costume e curiosità. Allora, nella tradizione contadina toscana questa pianta è sempre stata considerata una parassita da eliminare. Invece al sud d'Italia la sporchia pare sia una vera e propria leccornia da gustarsi tipo asparago, ma per ulteriori informazioni lasciamo la parola a Gemi Tranquillo, promotore di questa pianta. Eh sì, perché io l'ho cucinata ma diverse volte, anzi non gli davo proprio il tempo di crescere dopo il primo esperimento. E in effetti sì, io ho avuto l'accortezza consigliata da uno chef online di lasciarla in acqua, dopo averla bollita, di lasciarla in acqua per 24 ore in modo da eliminare un po' dell'amaro, anzi quasi tutto l'amaro di cui questa pianta ha all'interno. Sta a voi, 24 ore va quasi via tutto l'amaro. Se lasciate di meno, a chi piace quell'amarognolo, potete lasciarla meno in acqua. Dopodiché la potete fare come volete. L'ho provata tipo asparago, saltata in padella, ma la cosa più buona che mi ha valso l'ammirazione di tutti è stata quando l'ho fatta con i fagioli. Mamma mia, cipolla di Tropea, sporchia e fagioli, una cosa veramente una leccornia, come del resto viene definita online. Evviva le piante, anche le sporche parassite che la natura ci regala sempre nuove emozioni. Salute e buon urto gli artisti di Firenze. Oh, grazie davvero per questa scheda, per questa collaborazione. Fra l'altro estendo l'invito ai nostri ascoltatori, se volete che gli artisti prendano in considerazione una pianta particolare, fatemelo sapere e poi io giro la richiesta e gli artisti provvederanno.
Yeah.
Anche oggi pessime notizie per quanto riguarda le notizie internazionali. E allora, vediamo un po'. Netanyahu chiude alla tregua e dice: inaccettabili le pretese di Hamas, sarebbe una resa. Questo è un virgolettato del premier israeliano. Sull'altro fronte, ancora più preoccupante, Mosca starebbe preparando dei sabotaggi nelle capitali europee. La notizia arriva dal Financial Times: la Russia prepara sabotaggi in Europa. Viene dal quotidiano viene poi ripetuta anche nei nostri quotidiani. L'unica forse notizia non buona, però in qualche modo non tragica, è che Biden per la prima volta ha affermato l'invio di munizioni a Israele. È il primo provvedimento di questo tipo dall'inizio della guerra. Continuano le proteste degli studenti pro Gaza anche da noi. Per esempio, ci sono delle tende a Bologna, all'Università di Bologna. Poi da segnalare queste inondazioni catastrofiche in Brasile con decine di vittime. Allagamento al Rio Grande do Sul, il bilancio sale a 75 morti. Questo è un aggiornamento rispetto alle notizie di prima. Il sud del Brasile, sfollati a Porto Alegre, inondazioni. Queste sono per quanto riguarda le notizie internazionali. Sono le 6:24, vi mando un ultimo brano e poi andiamo direttamente al notiziario di Popolare Network. Rimanete con noi, questo naturalmente è Controradio.
Control Radio, you are the best. No other radio station can test. We'll be right back.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio. È musica. Buona musica.
Che meraviglia.
Della città di Rafah. Dei dettagli dell'evacuazione sarebbero state informate le organizzazioni umanitarie internazionali e palestinesi. Questo annuncio, di cui non si capisce se al momento è formale, ufficiale, se arriva anche dall'esercito, comunque questo annuncio arriva dopo che ieri Israele ha detto che il valico di frontiera di Kerem Shalom rimarrà chiuso in conseguenza del lancio di razzi arrivato dalla città di Rafah domenica, che ha ucciso tre soldati israeliani vicino al valico. Il ministro della difesa Gallant, ministro della difesa israeliano, ha detto anche che è prevista ed è imminente, ha ribadito che è imminente un'operazione a Rafah. Sembra però che l'attività dell'esercito in questa zona per il momento sia progettata soprattutto per fare pressione su Hamas, quindi non si esclude che in realtà questa sia l'ennesima iniziativa che punta a portare a casa un risultato dai negoziati. I negoziati per ora sono stati confermati e dovrebbero riprendere appunto domani a Doha. Il principale nodo da sciogliere resta quello sulla durata della tregua, con Hamas che chiede che la seconda fase dell'accordo preveda la fine del conflitto, e dall'altra parte il premier israeliano Netanyahu afferma invece che la tregua permanente è inaccettabile e che ribadisce che in ogni caso l'operazione su Rafah si farà. Ultima segnalazione, i bombardamenti israeliani sulla striscia continuano, gli ultimi si sono concentrati proprio su Rafah. una dozzina le case colpite, almeno 22 le vittime accertate tra questi 8 bambini, e per la prima volta dal 7 ottobre gli Stati Uniti hanno bloccato un invio di armi ad Israele. A riferirlo è lo stesso Consiglio per la Sicurezza Nazionale Americana.
Grazie Sara Milanese. L'attacco terroristico di Hamas in Israele del 7 ottobre e l'immediata guerra a Gaza che ne è conseguita sono tra le principali cause dell'aumento degli episodi di antisemitismo che si sono registrati in tutto il mondo nel 2023, Italia compresa. Lo afferma il rapporto 2023 sull'antisemitismo dell'Anti-Defamation League, realizzato con l'Università di Tel Aviv. Il Mondo, si legge nel rapporto, ha visto dopo il 7 ottobre la peggiore ondata di episodi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Paesi che hanno visto il maggiore aumento di episodi antisemiti sono Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Australia, Italia, Brasile e Messico. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato ieri sera a Parigi, prima tappa del suo tour diplomatico in Europa che lo porterà anche in Serbia e in Ungheria. Obiettivo degli incontri è rinsaldare le relazioni commerciali ma anche politiche danneggiate dal sostegno cinese alla Russia di Putin. In un'intervista sul quotidiano Le Figaro, rilasciata alla vigilia della sua visita, Xi Jinping ha espresso l'intenzione di lavorare con la Francia e l'intera comunità internazionale per risolvere la crisi in Ucraina. Oggi in programma l'incontro trilaterale tra il presidente cinese e quello francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La Farnesina sta seguendo con la massima attenzione la vicenda del ragazzo italiano fermato a Miami dalla polizia, vittima di un trattamento violento da parte degli agenti statunitensi. Le manette, il blocco con il ginocchio, la cinghia, immobilizzare e stringere mentre il giovane implora aiuto, sequenze catturate dalle bodycam degli stessi agenti, rese pubbliche solo ieri. I fatti risalgono però allo scorso febbraio. Il ragazzo era stato fermato alla fine di una serata ubriaco mentre cercava di rientrare nel locale da cui era appena uscito. Il processo si è già concluso, le accuse più gravi sono cadute. Il giovane sta seguendo un percorso analogo alla messa alla prova. Amnesty International ha parlato di trattamento illegale e immotivato. Elie Schlein firmerà il referendum della CGIL, tra cui quello sul Job Act. Lo ha annunciato la stessa segretaria. Ho già detto che molti nel PD firmeranno, così come altri non lo faranno. Io mi metto tra coloro che lo faranno, così ha dichiarato a margine di una festa dell'Unità a Forlì. Campagna elettorale delle europee non sarà dunque un periodo ecumenico e di rinnovata concordia nel partito, vista l'ostilità di molti nel partito, lo abbiamo detto, a questa consultazione, a questi referendum. Un paio di giorni fa ad esempio Lorenzo Guerini aveva detto che al posto della segretaria non avrebbe firmato il referendum, altrettanto aveva fatto Marianna Madia il giorno precedente. Riunione di emergenza oggi dei vertici del calcio e del basket italiano. Si discute con una certa apprensione della decisione del governo di istituire un'agenzia pubblica che controllerà i bilanci delle società e deciderà quali club sono in regola per iscriversi ai campionati professionistici. I vertici di questa agenzia sarebbero nominati dal governo. Il ministro dello sport Abodi ha confermato la misura allo studio, ha detto che è ancora una bozza, potrà subire modifiche. Per il ministro il nuovo assetto punta a mettere un freno ai ripetuti scandali finanziari che colpiscono calcio e basket. Per le due federazioni si tratta invece di un'ingerenza politica nell'autonomia dello sport. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri della compagnia di Torre del Greco stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, 6 arresti in carcere, 1 ai domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA, Direzione Distrettuale Antimafia Napoletana, questo a carico di 7 persone. Indagati sono ritenuti gravemente indiziati di scambio elettorale politico-mafioso, associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, delitti tutti aggravati dal metodo mafioso. Altri dettagli saranno forniti dalla conferenza stampa del procuratore Nicola Gratteri prevista per la mattinata. E 37 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 7. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
Contro Radio.
Bella storia.
Elsewhere in the temple the llamas are gearing up to assault Tiger Mountain when
E riprendiamo la linea dal Popolare Network, questo è di nuovo Contro Radio. Sono le 6:38 del lunedì mattina. Come va? Tutto bene? 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp. Devo ringraziare nonno Giovanni e anche Claudio per le belle parole. Grazie. Grazie ragazzi. Dai, sentiamoci questa cover, è una cover. Siete pronti? E vai! allora niente, un commento? Non, i puristi non si sono arrabbiati per questo sacrilegio? 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp. Ok, questi erano, mi dicono chi erano. Si chiamano World of Twist, una band fine anni 80 di Sheffield. 6:45, continuiamo, selezione musicale del mattino presto. Dobbiamo dare un'occhiata anche ai nostri quotidiani e lo facciamo fra un attimo. Prima vi mando questa.
Fire.
il concerto di Parigi del 1987 degli U2, pubblico in delirio naturalmente. Sono le 6:50. Allora, la Repubblica di Firenze ha un interessante articolo. Il titolo è l'ecografia in ambulatorio dal medico di famiglia. La regione ha stanziato 2 milioni di euro per acquistare i primi macchinari e fare gli esami direttamente nello studio del dottore. Sempre per accorciare le attese, si lavora sulla riduzione delle prescrizioni inutili. Questi sono due provvedimenti della regione per quanto riguarda la sanità. Poi c'è stato un crollo a Volterra di parte delle mura. C'è una donna ferita, non è la prima volta che succede alle mura di Volterra. Ieri mattina, cedimento di un tratto delle mura medievali nella zona di San Felice, un boato secondo le testimonianze, poi è venuta giù una colata di massi, colata naturalmente fra virgolette. Una passante è stata colpita da una pietra riportando traumi comunque non gravi. Serviranno verifiche per stabilire con precisione la causa del cedimento e per ricavare una precisa stima dei danni. Questo da Volterra. Per quanto riguarda invece la nazione di Firenze, si occupa ancora delle spaccate, perché ce ne sono state delle altre. Questa volta il quartiere è quello di Rifredi. Furto con danni in piazza Dalmazia, la banda del Tombino prende di mira un altro quartiere, dall'Isolotto a Careggi. Spaccate, l'incubo emigra a Rifredi. E poi il solito articolo su Santo Spirito Selvaggio, la serie notturna, alcol e movida. Ormai vabbè, è un tema ricorrente. Il Corriere Fiorentino, naturalmente essendo lunedì, ha una gigantografia della Fiorentina. Purtroppo questa volta non è una bella notizia. Viola KO a Verona, soliti errori in difesa ma dubbi sul gol della vittoria dei giallo-blu. Ora la Fiorentina mette tutto su Bruges. Le speranze d'Europa sono legate alla partita di mercoledì, quindi mercoledì un'altra partita della Fiorentina. Continuiamo, 6:52, ci sta un altro brano, sentitevi questi. Yeah, yeah, yes. Non è una band nuova, è una band degli anni 2000, quindi li conoscete senz'altro. Allora Claudio prima ha messo una cover di Heroes, ma l'hai sentito Josh Homme cantare Bowie? No, per me è strepitoso, andrò a sentirlo. Comunque la cover era dei Depeche Mode, molto bella secondo me, non è facile fare una cover di un brano di David Bowie, però questa i Depeche Mode credo che se lo sono potuti permettere. E poi Claudio conosce Yeah Yeah Yes, bravo Claudio, bravo, e mi manda anche uno sticker, fantastico. 6:56, un attimo di pubblicità.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM DAB, Contro Radio Web TV, Contro Radio.it, Contro Radio Social con i profili Facebook, Instagram e Telegram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare con una strategia ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di contatti, contatta i consulenti in comunicazione di Controradio Cross Media. Scrivi a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Controradio.
Sono le 6:57, quindi vi lascio un brano e poi arriverà il notiziario popolare network. Ci sentiamo subito dopo.
Splinters.
Sono le 7, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie. La guerra a Gaza è iniziata, l'evacuazione di Rafah, lo riportano i quotidiani israeliani. L'esercito sta spingendo i civili dei quartieri orientali a spostarsi verso Khan Yunis, dove sarebbe stata allestita una zona umanitaria e il passo che prelude l'invasione di terra israeliana sulla città, in cui stanno cercando rifugio più di 1,5 milioni di persone. Questa notte la città è stata nuovamente bombardata, 22 le vittime. Ieri al Cairo i negoziati per un cessate il fuoco nella striscia si sono chiusi con una fumata nera, dovrebbero riprendere domani in Qatar. Gli Stati Uniti intanto per la prima volta dal 7 ottobre hanno bloccato un invio di armi ad Israele. Inizia dalla Francia il primo tour diplomatico di Xi Jinping. Da dopo la pandemia di Covid, il presidente cinese è arrivato ieri a Parigi. Oggi il trilaterale con Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen. Sul tavolo gli accordi commerciali con l'Europa, ma anche la guerra in Ucraina. Studenti e università arruolati, 13 atenei e 65 tra docenti e ragazzi partecipano all'esercitazione militare guidata dalla Marina Italiana nel Mediterraneo. L'operazione vede coinvolti 9.500 militari di 22 paesi con oltre 100 tra navi, aerei, sommergibili e droni. A Farnesina segue con la massima attenzione la vicenda del ragazzo fermato con metodi violenti dalla polizia a Miami in Florida. I fatti risalgono a febbraio, il processo a carico del giovane è già concluso, trattamento illegale e immotivato, ha commentato Amnesty International. Tele Meloni, oggi lo sciopero indetto da Usigrai. Ieri l'azienda ha fatto seguire il comunicato dello sciopero letto in onda da una propria prolissa comunicazione in cui si definiscono fake news le rivendicazioni del sindacato. Un incendio è scoppiato nelle scorse ore nel carcere minorile Beccaria di Milano, senza che ci siano stati feriti. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le fiamme sono scaturite da una cella al secondo piano, i fumi ne hanno coinvolte altre tre, l'incendio è stato spento, nessuna persona è rimasta ferita. Le 7:02 è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 7:30, grazie a tutti voi per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
Dopo i gravi incidenti sul lavoro accaduti a Firenze e provincia, RSPP di Firenze, da sempre in prima linea nel promuovere la sicurezza sul lavoro attraverso la formazione e consulenza, vuol dare un suo contributo, offrendo il suo corso per datori di lavoro, obbligatorio per legge, gratuitamente ai primi 30 iscritti, azzerando di fatto il suo costo, 378 euro. Il corso, svolto da RSPP Firenze, agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, permetterà al titolare di azienda di operare in autonomia, in salute e sicurezza sul lavoro, eviterà pesanti sanzioni amministrative e penali e il fermo dell'attività produttiva. Il corso è gratuito per i primi 30 iscritti e scontato per i successivi. Per informazioni e prenotazioni scrivi a info@rsppfirenze.it o chiama lo 055 32 45 165. Invasioni, eventi e performance sul tema della guerra con Riccardo Mencini, Arturo Galanzino, Ugo Nespolo e con Patrick Zacchi, Padre Bernardo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli, Giorgio Van Straten, Fulvio Cauteruccio, Peppe Voltarelli e molti altri. Invasioni è un'iniziativa del Gabinetto VSE con Fondazione Palazzo Strozzi in occasione della mostra Angeli Caduti di Anselm Kiefer. Giovedì 9 maggio dalle 17 alle 23 nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze. Ingresso libero. Diretta su Controradio dalle 20.
Controradio.
Oggi è lunedì 6 maggio. Oggi è San Lucio. Il nome Lucio deriva dal latino Lucius, tradizionalmente accostato al termine Lux Lucis. In italiano naturalmente vuol dire luce. Allora, il nome Lucio significa luminoso e splendente, ma anche nato nella luce. Potrebbe avere legame anche con la parola greca leukos, che vuol dire bianco e luminoso. E vabbè, è interessante però questo: l'usanza voleva che si chiamassero così i bambini che erano nati alle prime luci dell'alba, ma anche in giornate particolarmente luminose. Auguri a tutti i Lucio. Proverbio del giorno: se piove i primi di maggio, noci e fichi faranno un buon viaggio. E sta piovendo i primi di maggio. E quindi dovrebbe essere un buon anno per le noci e per i fichi. 342 81 04 111. I molti agricoltori all'ascolto di Controradio confermano? La pioggia dei primi di maggio fa bene ai fichi e alle noci? Aforisma del giorno è di Theodor Adorno. La vera felicità del dono è tutta nell'immaginazione della felicità del destinatario. È vero, tutte le volte che andate a comprare un regalo per qualcuno, magari qualcuno di cui vi importa davvero, pensate subito alla faccia che farà quando vedrà il vostro regalo e la felicità che questo regalo potrebbe dare. La vera felicità del dono è tutta nell'immaginazione della felicità del destinatario. 342 81 04 111 per coloro ai quali piace commentare l'aforisma del giorno. Allora, sono le 7:07, chiamiamo il Lama.
c'è tutta la Los Angeles alla fine degli anni 90 in questo video degli Hall. Buongiorno Matteo Rossi.
Ci senti Matteo?
Sì, io mi sento, ma mi senti te?
Ora sì, ora ti sentiamo anche buongiorno. Molto bene, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, perturbazione passata, questo è il break, però da lei sopra vedo che c'è un'altra, molto vicina anche, è così?
Sì, c'è questo nuovo nucleo che dal nord si va a inserire sul Mediterraneo occidentale, poi scorre appunto lungo il Tirreno verso sud, quindi questo nel corso della settimana da oggi, soprattutto da domani fino a giovedì, venerdì, c'è questa traiettoria di questa depressione, questa nuova saccatura atlantica che si porta sul Mediterraneo e che porterà delle piogge soprattutto domani nella nostra regione e qualcosa anche mercoledì, poi appunto via via la depressione sfila verso sud. Oggi non sono previste precipitazioni di rilievo, qualche debole pioggia forse sull'Appennino. Aumenta la nuvolosità, sarà un po' velato, un po' nuvoloso, ci sono appunto le avvisaglie di questo peggioramento, però oggi tutto sommato è una giornata discreta con anche temperature gradevoli fino ai 24 gradi, insomma le massime, per cui ancora una buona giornata, via direi. È un po' di nuvolosità, però ecco, giornata più che discreta. E poi, come detto, domani entra meglio questa depressione che ci porterà qualche rovescio, qualche temporale anche sulla costa, poi nel pomeriggio anche sulle zone interne, poi tende a migliorare a partire direi da...
Lo scenario è classico, questo è abbastanza normale, no? Perturbazione, si chiama Helga, non so se voi seguite i nomi che danno i tedeschi,
sì.
Si chiama Helga, dopo dietro c'è Thomas, che è una sacca di alta pressione, poi se ne intravede un'altra perturbazione che però è abbastanza lontana. La cosa buona, io l'ho già detto ma lo ripeto perché mi fa piacere, è che il passaggio della perturbazione per ora è sincronizzato con metà della settimana, che va benissimo così, no?
Eh sì, direi che sono i fine settimana buoni e durante la settimana il tempo peggiora, quindi questo a smentire qualche volta quando sono sincronizzate sul fine settimana la gente pensa a qualcosa di strano, no?
No, per questo è già la seconda volta che lo sottolineo, perché siamo soliti dire arriva il weekend e piove, invece ora è da un paio di settimane che il passaggio delle perturbazioni è sincronizzato con la metà della settimana.
Ha messo bene, sì. Poi sì. Dopo sembra ci sia un periodo un po' più secco, da vedere, insomma sembra che le perturbazioni vadano a passi un po' più alte, però insomma è un periodo direi
ancora non siamo in grado di fare una previsione a lunga scadenza su quando si stabilizzerà, su quando arriverà l'anticiclone africano, per esempio.
No, sembra di no al momento. Potrebbe esserci la settimana prossima un po' di caldo al sud, fra Sicilia e Sardegna, ecco lì si potrebbe arrivare anche a temperature, però tutto da vedere, chiaramente è un po' presto.
Vabbè.
Però questo anticiclone potrebbe a tratti dopo il 15 dopo salire, ma soltanto sulle zone meridionali, al momento sembra così, ecco.
Allora c'è Paolo che è un velista, lo facciamo spesso, dare un'occhiata a tutta la settimana anche fino al prossimo weekend di lunedì, lo so che è presto, però sembra che il weekend con condizioni meteo mare in arcipelago sembrano buone, è vero, perché una volta passata Helga si dovrebbe arrivare tranquillamente
ora c'è un po' di mare mosso in questi giorni, anche molto mosso, poi guardando anche modelli di mare sembra che fine settimana è buono, sì.
Quindi buon per Paolo e il suo equipaggio. Domani mattina gita scolastica a Lucca, invece ce la fanno rischio, di mattina? È a rischio? Anche se...
Sì, potrebbe, è prevista un po' di pioggia, anche rovescio, forse anche temporale, insomma già in mattinata, sì.
Quindi troppo. Questa mannaggia, ecco, quello che ne stanno soffrendo sono le gite scolastiche, perché di solito
a Lucca sono... meglio il pomeriggio, probabilmente già un pochino passata,
arriva presto, arriva prima a Lucca, infatti, sì. Queste sono le nostre le richieste dei nostri ascoltatori, non credo ci sia molto altro da dire, Matteo, c'è qualcos'altro?
Ma no, direi
temperature.
Le temperature, come detto, oggi gradevoli, poi calano domani, anche se le minime magari aumentano. Oggi abbiamo avuto valori anche Arezzo 6, per dire, poi generalmente intorno ai 9-10 gradi sulle zone interne, 14-15 sulla costa. Domani le minime probabilmente saliranno perché è più nuvoloso, mentre le massime scenderanno con la pioggia, ecco, quindi si tornerà su 18-19 gradi dai 23-24 di oggi.
Va bene, grazie Matteo Rossi dell'AMA, ci sentiamo domani mattina, buona giornata e buon lavoro.
A domani.
Nei vostri commenti, Helga era un film divulgativo sull'educazione sessuale negli anni 60 e 70, dice Francesco. È vero, e io l'ho anche visto quel film divulgativo sull'educazione sessuale, fece scalpore fra l'altro. Allora, poi vediamo un po' dove è andato a finire. Eccolo qua. A me interessa che non piova durante la settimana, se no è complicato per il traffico, spostamenti casa lavoro e movimenti di figli. Io il fine settimana mi riposo. Beate voi che pensate solo al weekend. E il mondo è vario, caro Paolo, il mondo è vario. E questo è un diverso parere, è vero, un diverso parere. Comunque, grazie per averlo espresso. Noi siamo felici di avere pareri diversi, anzi, io personalmente sono molto felice. Allora, poi, per quanto riguarda l'aforisma del giorno, che era la vera felicità del dono è tutta nell'immaginazione della felicità del destinatario, questa era di Adorno, Filippo dice: la natura del piacere è strettamente e unicamente egoistica, è l'essere causa della gioia ad arrecarvi piacere. Interessante questo Filippo, io ve lo rileggo. La natura del piacere è strettamente e unicamente egoistica,
è l'essere causa della gioia ad arrecarvi piacere. Ed è praticamente quello che dice il proverbio, no? La felicità di fare un regalo è quello di immaginare quanto questo regalo sia apprezzato e il destinatario quanto sarà felice di averlo ricevuto. 7:21, un altro brano e poi andiamo verso il notiziario delle 7:30. Think out of the box. Oh yeah. Jimmy, come sei complicato stamattina? Questo è Ennio. Ennio, è una cosa buona o una cosa non buona? Fammi sapere. E poi concordo con Filippo sulla valutazione dell'aforisma. L'altro potrebbe non apprezzare un regalo. Al sì, la natura del regalo. C'è una cosa che non va, qui probabilmente il correttore ha preso il potere, non capisco la seconda parte del messaggio. Comunque grazie Antonella. Poi oggi Costanza alla simulazione della prova di greco scritto. La prova di greco scritto, wow! metti qualche disco bello energetico. Buona giornata, la prova di greco scritto, mamma mia. Ma si usa ancora portare il vocabolario di greco, che era il più grosso di tutti? Cos'era? Il Rocchi? Si chiamava Rocchi? Rocci? Qualcuno se lo ricorda? Ho una vaga memoria di questo vocabolario di greco leggermente azzurrino, di una pesantezza incredibile. Allora non c'erano gli zaini, non c'erano gli zaini, si portavano i libri messi insieme da una cinghia elastica. E quando c'era il vocabolario di greco era una tragedia, era una torre, si portava a scuola una torre, non ci stava sotto braccio. Ve lo ricordate il vocabolario di greco? Confermate le mie memorie, perché sono un po' vaghe. 7:26, abbiamo ancora allora il pezzo per Costanza, vai e spacca tutto, Costanza, spacca tutto.
Jimmy, io ricordo il vocabolario d'italiano, il Devoto Oli, altro grande bel mattone da edilizia. Saluti da Cristiano.
Grazie Cristiano, che qua arrivano le conferme. Era il Rocci, 2074 pagine. Accidenti, Rocci, il correttore cerca di correggere il Roccia, era il Rocci, e poi mi dico era blu scuro. No, un momento, blu scuro era la copertina, quella telata rigida, questa me la ricordo bene, però mi pare che quella di carta fosse azzurrina o verdina. Figlio fa il classico, si usa ancora il mega vocabolario, serve una borsa extra, non entra nello zaino. È vero Alberto, era veramente una cosa tremenda, il Rocci era azzurro scuro, e allora forse mi ricordo male io, i libri si portavano stretti con la cinghia, sì, a me sembra però che era ancora più grosso il vocabolario di latino, e no, è perché il vocabolario di latino era diviso in due il vocabolario di latino. Io avevo il badellino e non mi ricordo qual era l'altro, io avevo quello diviso in due, quindi era più facile, almeno veramente. Io sto andando ai ricordi veramente remoti, il Rocci pesava ancora di più. Ok, va bene, 7:30 arriva il notiziario di PopNet, ci sentiamo subito dopo.
Sei in sintonia con Controradio.